Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
È venerdì, è l'ultima puntata di Palla in Tribuna prima di Parma-Napoli. Buongiorno, benvenuti all'ultima puntata settimanale, dunque, dove analizzeremo tanto il momento del Parma, ma anche del Napoli. Partiremo da lì, proprio dalla squadra, dagli avversari di Carlos Cuesta, l'armata di Antonio Conte, che insomma si rilancia anche in chiave scudetto. L'abbiamo detto durante la settimana, poi abbiamo analizzato tantissimo, possiamo dirlo, anche con i miei colleghi, quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato contro la Lazio. E quindi è tempo di concentrarci solo sulla partita di domenica, che ricordiamo si giocherà alle ore 15, e vi ricordo subito che potete seguirla anche se siete in macchina o comunque anche davanti al televisore con la nostra radiocronaca. Potete mettere ad esempio in muto il volume di DAZN, alzare invece quello di Radio Parma, perché come sempre saremo allo stadio a commentare la partita. E insomma, cosa possiamo dire? Partiremo in questa puntata dal Napoli. Partiremo dal Napoli, avremo due ospiti. Il primo sarà Peppe Cervellera, che insomma è un giornalista che segue tantissimo il club azzurro. E poi arriverà anche Tommaso Bottero, che ci dirà anche le ultime news sulla Juventus, ma parlerà anche tanto della partita Parma-Napoli. E poi naturalmente Remo, non possiamo fare a meno di Remo Gandolfi prima della partita, e la voce del popolo, Nicolò Gazzi, tifoso del Parma, sempre allo stadio, quasi sempre allo stadio. Quindi insomma analizzeremo la partita in tutto tondo. Un Napoli che arriva carico, perché dopo aver battuto il Milan riapre, o comunque nella sua testa l'aria aperta. Poi vediamo, perché l'Inter contro la Roma ha dato segnali di forza notevoli. Insomma, il Napoli spera in una volata scudetto in qualche inciampo dell'Inter, che sarà impegnata, poi lo ricordiamo, anche se in chiave Parma interessa poco, sarà impegnata contro il Como, sempre domenica però alle 20:45 fuori casa. Per quanto riguarda il Parma, insomma, tempo anche di bilanci, come sempre, come facciamo anche prima delle partite, un po' anche per scaramanzia se vogliamo, e tempo di bilanci perché rispetto all'anno scorso questo Parma ha tanti punti in più. Pensate che l'anno scorso, la 31esima, avevamo 27 punti ed eravamo 16esimi in classifica, in piena lotta salvezza, con Chivu impegnato a fare i miracoli, che poi dopo nelle giornate successive ne guadagna ben 9 di punti se non vado errato, e quindi si salva l'ultima giornata contro l'Atalanta a Bergamo. Mentre quest'anno diciamo che è decisamente migliore la classifica, almeno per quanto riguarda i numeri. Però insomma, i tifosi, alcuni si dividono a metà, anche in settimana si è parlato tanto, si dividono a metà fra chi sostiene che anche contro la Lazio comunque il gioco sia stato soddisfacente, chi invece sostiene, come sottoscritto, che soprattutto nel secondo tempo si poteva e si doveva fare di più. Comunque parleremo di tutto questo e tanto altro. Prima però facciamo un po' di ordine e capiremo anche la soluzione che adotterà questa. Vediamo se ci sarà anche più chiara dopo il servizio di Marco Balestrazzi.
Il Parma per sigillare la salvezza e il Napoli per riaprire la corsa scudetto. Al Tardini un crocevia decisivo per il campionato di Serie A. Dopo due 0-0 consecutivi, crociati e partenopei si ritrovano. L'ultima sfida al Tardini fu una gara carica di tensione, culminata nella doppia espulsione dei due tecnici e quel «dopo ti vengo a prendere» di Conte al vice di Chivu, Antonio Gagliardi, suo ex collaboratore quando allenava la nazionale. A gennaio al Maradona, sulla panchina del Napoli sedeva il vice Stellini per la squalifica del tecnico. Finì ancora 0-0. Gli ospiti hanno un carico di qualità ed esperienza, sono la formazione più vecchia della Serie A e affrontano la più giovane, il Parma. Ma in più c'è il fattore Conte, una variabile che i crociati non possono sottovalutare. Da allenatore non ha mai perso in 14 incontri contro il club gialloblu. Un anno fa uscì dal Tardini con lo scudetto in tasca, ora vuole riprenderselo. Reduce da 5 vittorie consecutive, affronta un Parma che nello stesso periodo non ha mai vinto, 3 pareggi e 2 sconfitte. Per la prima volta dal suo esordio, il 22 febbraio 2025, dopo 44 presenze consecutive, Matteo Pellegrino salterà una partita dei crociati. Il toto sostituto è ancora aperto, l'unica punta centrale in rosa è Nestel Feje, che fino ad oggi però non è mai partito dal primo minuto, ha giocato solo qualche scampolo di gara. In attacco le alternative al francese, senza stravolgere il 5-3-2 di questa, si chiamano Oristanio, Anquist e Ondrejka. Con buone probabilità toccherà a uno di loro far coppia con Strefezza. Meno probabile un tridente leggero, il tecnico spagnolo non ha mai giocato a tre punte.
Palla in tribuna.
Naturalmente c'è sempre spazio anche per voi, 3392-00170. Che emozioni rivedere in questi giorni sui social le grandi sfide tra Parma e Napoli, gol incredibili, giocate che fanno che hanno fatto la storia e che ancora oggi fanno battere il cuore. Viene naturale pensare che a domenica e sperare, chissà che non arrivi una sorpresa di quelle che accendono tutto e fanno esplodere la gioia dei tifosi, perché quest'anno più che mai il popolo gialloblu ha sofferto, ha stretto i denti, ma non ha mai smesso di amare questi colori, e forse proprio per questo si meriterebbe una serata speciale, una di quelle da ricordare. Sempre Forza Parma, e questo era Francesco da Verona. Leggo il messaggio di Davidone e poi vado dal mio primo ospite. Ciao Matteo, considerata la sicura sconfitta dei croati contro i partenopei, direi che la giornata non dovrebbe essere così triste. Un Cagliari Cremonese con vittoria dei Sardi, un Bologna Lecce con vittoria dei Fessinei e un bel pareggio tra Fiorentina e Lazio. Vittoria del Genoa contro il Sassuolo, che ci supererà, ma pazienza, hanno comunque un miglior gioco. Penso che quindi gli 8 punti di distanza dal terzo ultimo posto rimarranno. Cosa ne pensate? Beh, io innanzitutto penso che dovreste giocare una schedina dopo tutti questi pronostici, poi dopo insomma ne analizzeremo nella seconda parte di puntata anche con Remo Gandolfi e Nicolò Gazzi questi aspetti, però voglio concentrarmi in apertura di puntata sui nostri avversari, e lo faccio con Peppe Cervellero, a cui do il benvenuto, il bentornato. Ciao Peppe.
Ciao, bentrovato.
Allora, voglio sapere tutto sul Napoli. Innanzitutto ti chiedo: il campionato è chiuso o lo scudetto è già stato assegnato oppure è ancora aperto?
Ma come ha detto Antonio Conte pochi giorni fa, il campionato non sarà chiuso finché la matematica non dirà questo. Mm-hmm. Il Napoli ci crederà fino alla fine, ci proverà fino alla fine per difendere quello scudetto che ha cucito sul petto. Quindi assolutamente il campionato non è chiuso, sicuramente 7 punti sono un vantaggio ampio e difficile da ricucire in 7 giornate, però se qualcuno può farlo, quello è il Napoli di Antonio Conte.
Perché anche da lì poi parte un po' anche il mio pensiero su quello che sarà l'atteggiamento del Napoli a Parma, perché se è un Napoli che ci crede e come, anche a qualche inciampo dell'Inter, vedi che poi sarà impegnata anche a Como, una trasferta che almeno al netto di quello che dovrebbe essere, perché poi se guardiamo quando il Como è nato a San Siro contro l'Inter ha perso 4-0, ma a Como tutto può succedere, quindi il Napoli, mi aspetto un Napoli aggressivo, mi stai dicendo?
Sì, assolutamente, sarà un Napoli che proverà a vincere, proverà a fare il risultato in pieno, a prescindere anche dalla partita di Como, raramente le squadre di Antonio Conte scendono in campo per non provare a vincere, quindi quello lo do per appurato. Sicuramente l'occasione di quelle ghiotte, perché Como-Inter sarà un big match, e a tutti gli effetti un big match, quindi per il Napoli è un'occasione importante, anche se troverà davanti un Parma che comunque non vorrà perdere punti.
Senti, cosa mi dici dell'atteggiamento tattico del Napoli quando affronta una squadra della colonna di destra? Perché è interessante anche capire quello. Naturalmente non sarà lo stesso approccio utilizzato contro il Milan nella vittoria al Maradona, ma sarà interessante capire come affronterà il Napoli anche a livello di formazione, se mi puoi dire qualcosa, perché ho letto questa mattina che c'è un dubbio sulla presenza di Alisson Santos. Quindi vorrei capire anche qualcosa anche da te.
Il grande ballottaggio è proprio quello tra Alisson Santos e uno dei Fab Four, perché sicuramente avere i 4 big del centrocampo in campo è l'idea di Antonio Conte, e potersi giocare una carta come Alisson Santos a partita in corso sicuramente è importante. Allo stesso tempo il brasiliano scalpita, anche contro il Milan è entrato benissimo, ha spaccato la partita, è stato decisivo, quindi una chance al primo minuto non è esclusa. Il ballottaggio sarebbe principalmente con Anguissa, quindi con McTominay eventualmente arretrato in mediana, e con Alisson insieme a De Bruyne alle spalle di un recuperato Højlund. Sì, però sì, ecco, c'è questo dubbio se tenerselo come arma a partita in corso o se aggredire fin da subito il match.
Intanto che cerchiamo di mettere a posto un po' la linea, perché ti sentiamo un po' a colpi, quindi vediamo se in questo senso si può fare qualcosa. Leggo un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: buongiorno Matteo, è inutile continuare a dire la classifica è migliore dell'anno scorso, tutti sanno che sono numeri non veritieri per tutti gli episodi favorevoli avvenuti, un altro anno con lo stesso metodo e attacco più scarso della Serie A, c'è solo la Serie B, a calcio si deve avere sia una fase d'attacco che di contropiede, e questa è capace di farla, qui bisogna imparare a giocare a calcio, non si vedono 3 passaggi consecutivi. Ecco, perché poi a Parma, Peppe, c'è un po' questo questa discussione, adesso non so se sentito anche Riccardo Trevisani che ha fatto discutere qui in città per le sue dichiarazioni, avrebbe dichiarato il Milan è la squadra che gioca peggio, che esprime il calcio peggiore del campionato, peggio di lui solo il Parma. Insomma, sono dichiarazioni forti, e in questo senso però, nonostante il gioco espresso, io penso anche alla partita d'andata al Maradona non sia stata una partita eccezionale sotto il piano del gioco, almeno per il Parma. E il Napoli ha fatto fatica, e come in quella partita cosa è mancato che invece non dovrà mancare domenica?
Probabilmente è mancato il gol in quella partita, soprattutto c'è stato un grande Rinaldi, se non erro, giocato lui all'andata,
sì, solo quella partita,
un grandissimo protagonista. Quindi è stato un Parma che Maradona ha fatto quello che doveva fare, perché io credo che un po' per tutti, ma soprattutto per le squadre della parte destra della classifica, uscire con un pareggio dallo stadio Maradona sia un grande risultato. Quindi il Parma dovrà innanzitutto provare a fare la stessa partita fatta al Maradona e poi provare a fare qualcosa di più in area di rigore. Certo, senza Pellegrino viene difficile farlo, però sicuramente il Parma deve provarci, ha tutto per provarci.
Poi c'è Davidone che ti dà ragione, che dice: confermo quello che sta dicendo il tuo ospite, purtroppo per noi il Napoli in questo momento sta giocando veramente molto bene, sarà durissimo. Ecco, allora in questo senso io ti chiedo, ma se si dovesse riaprire la lotta per lo scudetto e ci dovesse andare molto molto vicino ma non arrivarci, c'è qualche rimpianto in questa stagione? C'è qualche partita in cui, ripensandoci, ti mordi le mani? E se sì, quale?
Ma una su tutte è proprio il match d'andata contro il Parma, dove sicuramente erano due punti alla portata del Napoli, poi ci sono state altre sfide, però questo campionato il Napoli l'ha affrontato con delle difficoltà in mani. Già aver recuperato il secondo posto è un grandissimo risultato. Io credo che l'unico grosso rimpianto della stagione del Napoli sia il percorso in Champions, però il campionato era davvero difficile, chiedere di più per le difficoltà avute, ed essere qui a 7 giornate dalla fine e parlare ancora di possibilità di riaprire lo scudetto significa che Antonio Conte e la sua squadra hanno fatto un ottimo lavoro fin qua, nonostante qualche passo falso.
Sì, sono d'accordo. Intanto saluto e do il bentornato a Tommaso Vottero, al giornalista Tommaso Vottero. Ciao Tom, bentornato.
Buongiorno a tutti e due, è un gran piacere essere in collegamento con entrambi.
Vi conoscete, ci conosciamo, forse Peppe l'ho conosciuto solo in radio, voi due vi conoscete.
Ciao Tommaso.
Ciao, un piacerone.
Allora,
stavo ascoltando volentieri la tua analisi su Napoli.
Ma al volo, flash, anche se con il nostro approfondimento giallo-blu c'entra poco, ma dacci l'ultimo aggiornamento su Spalletti, chiave Juventus.
La firma sta arrivando, 2 o 3 ore dovrebbe arrivare l'ufficialità, quindi sono ore di attesa, minuti di attesa, però insomma i fotografi si sono già messi al loro posto per immortalare il momento, una firma fino al 2028, contratto circa 6 milioni di euro stagione, continuità, nonostante non la sicurezza di essere in Champions League il prossimo anno, qualcosa di molto importante.
Vediamo, bisogna sperare. Insomma, se Peppe spera in un inciampo dell'Inter, voi sperate invece che l'Inter vinca, mi pare di capire.
Ma penso che sia più da guardare dentro la stessa squadra più che gli altri, perché la Juventus spesso e volentieri si è inciampata da sola con i loro limiti di personalità, quindi deve pensare a fare bene contro l'Atalanta più che sperare in un passo falso del Como, perché è una partita che poi recentemente hanno perso 3-0 e avanza pure l'eliminazione della Coppa Italia. La Juventus sempre è un po' a guardare se stessa più che gli altri, credo, sai.
Allora, mentre poi recupera anche, ritorno a Parma-Napoli, recupera Højlund dal virus che lo aveva costretto al forfait contro il Milan, e questo è un bene anche per il mio fantacalcio, leggo la possibile formazione del Napoli che ci dice Davidone: Milinkovic, Savic, Juan Jesus, buongiorno Olivera, poi voglio il parere di entrambi, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, De Bruyne, Alisson, Santos e Højlund. È possibile questa formazione? Parto da Peppe.
Sì, con ogni probabilità sarà questa la formazione, con il dubbio che ci dicevamo prima di Alisson Santos. È una formazione di un Napoli che vuole attaccare la partita e penso sia la cosa più giusta da fare in questo momento del campionato, giocarsi comunque le ultime carte, le ultime chance per provare a mettere pressione davanti. Quindi io mi aspetto un Napoli all'attacco, assolutamente.
Ecco, un altro, do la parola a Tom su questa formazione, cosa ne pensi? Perché c'è il dibattito su Alisson Santos, sì, sì, e poi dopo cambiamo un attimo argomento, parliamo di Antonio Conte.
Sì, sì, mi intriga molto la scelta di Alisson Santos, sai, perché comunque il Parma ha dimostrato che con il blocco basso di saperci fare, quindi un giocatore che un po' vada a creare, tra virgolette, casino, la retroguardia difensiva serve, ed è un giocatore che sta benissimo, forse è il giocatore che sta meglio di tutto il Napoli, si può dire. È stato l'acquisto più importante della sessione del mercato di gennaio con Male della Serie A,
sì,
a mio modo di vedere.
Sì, sì, Male ne ha spostate come a Roma, le sorti di questo campionato, rilanciando poi la Roma in lotta Champions League. Arriva da Antonio Conte, arriva da Pep di nuovo, perché naturalmente dopo la conferenza stampa, le sue parole che hanno fatto discutere anche in chiave nazionale, voglio sapere la vostra. Sareste contenti se Conte a Napoli, dico, se Conte abbracciasse di nuovo i colori azzurri della nazionale invece che quelli del Napoli nella prossima stagione, oppure è un tasto dolente?
Diciamo un po' entrambe le cose, perché avere Antonio Conte in nazionale penso che sia una mossa vincente per tutti. Lo stesso Renzi non l'ha nascosta questa cosa qui, quindi è giusto pensare anche ad una nazionale allenata da un top. Allo stesso tempo, per Napoli perdere Antonio Conte sarebbe sicuramente una brutta botta, detto che non è detto che va via Antonio Conte e ne arrivi uno meno risonante, meno rilevante, perché Aurelio De Laurentiis ha abituato negli anni a colpi di teatro in assenti. Lo stesso Conte è stato un colpo di teatro, come De Bruyne, come Benitez anni fa, Ancelotti. Quindi non è detto che vada via Conte e il Napoli faccia un passo indietro. Quindi sicuramente sarebbe un peccato interrompere un percorso che comunque dà dei suoi frutti. Dall'altro lato c'è anche fiducia in quello che poi potrebbe essere il futuro, a prescindere da Antonio Conte, perché come sempre sono negli anni, poi allenatori, giocatori passano. Quello che deve essere il progetto Napoli, ed è un progetto che negli ultimi 20 anni ha portato risultati straordinari.
Sì, 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 sì. Ti sentiamo malissimo, ma abbiamo capito il ragionamento. Tom, è Conte l'uomo giusto per questa nazionale?
Prima di pensare a Conte, penserei al presidente.
Sì, sì. Oggi
dico la sincera verità.
Oggi sembra che Malagò sia più vicino che mai. Adesso poi dopo si parla sempre di pronostico, anche in questo caso, però sembra che Malagò sia candidato numero uno.
Sai, il CT è una delle ultime cose a cui pensare. Prima bisogna fare tutto il resto, bisogna riformulare tutto il resto, che poi lo si dice sempre, sai, quanto è durato il trambusto mondiale sulla fine? 3-4 giorni? Poi è tornata la Serie A e sembra che sia tornato tutto a posto, ma non è così. Bisogna rifondare tutto a capo, poi ovviamente certo che il nome di Conte sarebbe un ottimo profilo per la nazionale, ma prima bisogna fargli il contorno.
Sì, anche se comunque penso che questa uscita di scena della terza volta consecutiva abbia fatto male, è vero che magari poi si parlerà del campionato, anche perché forse si va incontro a una lotta scudetto, una lotta Champions, una lotta salvezza, però comunque rimane anche quest'estate, guardandolo da casa, un grande dolore, quindi penso che anche...
Ma quello sicuramente, però sai, il terzo mondiale di fila l'Italia, la seconda squadra più titolata al mondo,
sì,
nei mondiali, io mi aspettavo qualcosa in più. Sì, c'è stato tanto trambusto all'inizio, ma poi...
Vabbè, dopo serve anche tempo per la giusta rivoluzione, quello
vedremo. No, certo, però sai, anche a livello mediatico se ne è parlato tanto subito, poi è tornata la Serie A.
Sì, no, sono d'accordo.
Si sono calmate subito.
Sono d'accordo. Molto spesso poi, adesso interpello anche Beppe su questo, poi vi saluto, molto spesso poi è così su tante cose, cioè, che riguardano il calcio o in generale anche altri temi. Quando succede qualcosa di importante se ne parla e poi dopo... perde l'interesse pubblico, perde l'interesse anche il media stesso a continuare a parlare della stessa cosa. Certo, quando si andrà poi incontro, penso, ad elezioni, in questo giugno se ne parlerà ancora e anche tanto, anche in base a quella che sarà la scelta del CT, Peppe.
Ma sicuramente presidente e CT saranno l'argomento dell'estate. Non avremo un mondiale da raccontare, avremo una nuova nazionale da raccontare. Avremmo preferito la prima opzione, sicuramente. Detto che io sono del parere che, a prescindere dalla mancata qualificazione al mondiale, una rifondazione è necessaria, sarebbe stato necessario lo stesso, perché comunque, qualora sarebbe arrivata poi la qualificazione contro la Bosnia, l'Italia non c'era arrivata benissimo, perché anche in 11 contro 11 l'Italia ha giocato male, e soprattutto i problemi del calcio italiano non sono legati soltanto al rettangolo verde, sono ben più profondi, vengono dalle fondamenta, quindi io credo che una rivoluzione fosse necessaria a prescindere. L'eliminazione ha soltanto accelerato, forse per fortuna, apro questa parentesi, apro questa parentesi, il processo, ma ci si aspetta adesso tanto da quello che sarà il nuovo presidente della federazione, e anche la scelta del nuovo CT sarà una scelta delicata, perché bisognerà capire se si vorrà andare appunto su un nome top per rilanciarsi anche su quel punto di vista, o se fare un progetto che sia un modello Spagna, Germania, quindi i De La Fuente, i Nagelsmann, allenatori giovani con un'idea che possono portare avanti un progetto pluriennale. L'Italia sicuramente deve puntare a lungo termine, deve guardare a lungo termine e non guardare a breve termine, perché se l'idea è fare risultato già al prossimo europeo, dobbiamo per forza di cose presentarci con la stessa squadra che abbiamo adesso. Quindi sicuramente bisognerà costruire. La Spagna, ad esempio, ci ha messo oltre un decennio per ricostruire tra il 2012 e l'europeo poi vinto il 2024. Bisogna seguire un po' anche quell'esempio, puntare sui giovani, quanti più giovani possibili in campo, e piano piano ricostruire un'Italia che non può non andare al mondiale per 3 edizioni consecutive. È davvero un disastro totale del sistema.
Eh sì, è un disastro totale del sistema, ma non sarà semplice neanche una rivoluzione. Sentivo un passaggio, poi vi saluto, di Marinozzi, che diceva la rivoluzione è difficile perché siamo comunque un paese debole, e penso che abbia ragione. Comunque, detto questo, vi saluto, auguro il meglio anche alla Juventus di Tommaso Vottero, che avrà un aprile impegnativo, o sbaglio, Atalanta, Bologna, poi Milan.
Sì, trittico, si decide la stagione.
Vedremo allora, vedremo. Ci risentiremo sicuramente su queste frequenze. Grazie ragazzi, grazie per il vostro contributo.
Grazie,
a presto.
Grazie
ciao, a voi, alla prossima.
Ciao. Scappiamo in pubblicità che poi ci arremo Gandolfi.
Palla in tribuna.
Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Vado subito a salutare Remo Gandolfi in questa seconda parte di puntata, però non vale che parli di Real Madrid senza di me, Remo.
Io con Simonetta è il nostro argomento, quindi non possiamo evitarlo praticamente.
Va bene, allora, ciao, allora non mi metto dentro. Ciao Remo, scrittore e opinionista. Ho visto che fra l'altro che hai dato un indizio sulla tua prossima uscita su Instagram, ho visto bene, sulle storie di Instagram, mi sembra di aver letto qualcosa.
C'è un po' di roba in ballo, ma una prima di quelle, una cosa locale di una di
politica. Non ti abbiamo sentito, ti sentiamo male? Aspetta che ti sentiamo male, Remo, vediamo di recuperare un attimo, riproviamo.
Ah, io...
No, lo richiamiamo, intanto leggo qualche messaggio che mi sono tenuto apposta perché sapevo che arrivava Remo Gandolfi. Parma-Napoli 1-0, chi vive sperando, ecco, forza, forza Parma, questo era Sergio. E poi, ma Napoli contenta se conta in nazionale, questo l'abbiamo naturalmente già fatto. E Davidone, beh, Remo parla con la... con la Simo del Real, perché non parla del Barcellona con lei. Adesso questo è interessante, questa poi gliela facciamo. Un messaggio che poi volevo girare a Remo era: se ti metti in 11 davanti alla porta come una squadra di rugby, puoi anche considerare un punto ottenuto con fortuna, ma la cosa importante è per il Parma organizzare la prossima stagione, non sbagliando assolutamente la campagna acquisti che si è sbagliata quest'estate. E questa è la considerazione di Enrico, perché l'abbiamo detto, forse la campagna acquisti estiva che ha riguardato il Parma nella sua ultima estate ha fatto discutere non poco, anche alla luce di quelli che poi sono stati i rendimenti in campo. A proposito di questo, vi dico due cose che ho letto stamattina che si potrebbero poi dire tanto anche sul futuro del Parma. Un nome è Camarda, che lo conosciamo molto bene. Un altro, lo chiederemo anche a Remo se lo conosce, è Julien Yanda, che è un terzino sinistro, classe 2007 del Bayern Monaco, su di lui anche il Sassuolo. Ecco, ad esempio, far crescere un talento di questo tipo tedesco a Parma, dopo quello che è successo con la nostra nazionale, forse non è l'idea migliore, dato che è nato ad Amburgo e quindi è naturalmente tedesco. Tutti parlano di lui come se fosse... lo paragonano già ad Alfonso Davis, ovviamente si deve sempre esagerare, per la sua forza fisica, la velocità e la capacità di coprire l'intera fascia. Insomma, arriverebbe a Parma come sostituto oppure come controparte di Valeri. Vediamo quello che potrà essere. Intanto do il bentornato a Remo. Remo, ci sei?
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Ecco, c'è un ascoltatore che ci diceva, parlando di Parma, poi dopo arriviamo anche alla Champions se vuoi, ci diceva: dunque, se però ti metti 11 dietro la porta, sicuramente il punto magari lo porti anche a casa, però non è quello il senso è che dobbiamo organizzare la prossima stagione anche sul piano del gioco, e poi l'importante quest'estate sarà non sbagliare la campagna acquisti. Partiamo da questo messaggio: come giocheresti, quindi anche, poi dopo parleremo dell'attacco, ma ti dico prima, come giocheresti contro il Napoli di Antonio Conte, vista anche il suo stato di forma, il suo stato di salute? E poi anche quest'estate come ti muoveresti in linea di massima sul mercato?
Allora, partiamo dal Napoli. La forza del Napoli è nei quattro di centrocampo, li ha recuperati tutti, ha la corsa, la potenza fisica, l'intelligenza di McTominay, c'è De Bruyne, c'è Anguissa, c'è Lobotka, che è un mediano, centromediano fantastico. Il Parma, secondo me, non può permettersi di aspettarli troppo bassi. Uno, perché il Napoli gioca con una sola punta, che è Højlund, quindi i tre centrali bassi ad aspettare sarebbero secondo me uno spreco, mentre invece un centrocampista in più, aggressivo, che tolga spazio alla tecnica di De Bruyne, agli inserimenti di McTominay, che quando si inserisce da dietro è pericoloso, potrebbe essere una chiave. Aspettarli, come magari abbiamo fatto tante volte, con squadre invece più facili da limitare, perché non ci sono dei centrocampi fantastici in Italia, stavolta secondo me ci vorrebbe un approccio diverso, però ripeto, il campo poi...
Tu dici quindi di aggiungere un centrocampista in più per togliere un po', sì, quella fantasia ad Alisson, Santos e De Bruyne e anche McTominay.
Esattamente, andarli a attaccare più alti, non farli giocare, aggredirli, e dietro quando c'hai Cercati in marcatura su Højlund e sì, qualcuno che scala dietro in copertura, i due centrali secondo me ne è abbastanza, perché il Napoli comunque gioca una punta.
Allora, abbiamo già qualche complimento per te, come al solito, ormai ci sono sempre solo i complimenti, Remo, ti annoierai. Beh, anche tu. Un punto contro il Napoli sarebbe una grandissima vittoria per noi, priorità la salvezza sicura, cioè matematica, poi magari proveremo anche a giocare. Questo era Davidone, che però dopo ti fa anche la complimento e dice: Remo parla con un'intelligenza tattica unica, d'accordissimo con lui. E anche se i due messaggi vanno in leggera contrapposizione fra loro, ti dico che prima o poi magari i tuoi appelli a una difesa 4 faranno breccia anche nelle idee di questa, perché ci si avvia verso un altro 5-3-2 e l'unico dubbio rimane, o poi magari ritorniamo alla difesa 4, non lo so, la certezza matematica non si ha naturalmente ancora oggi, però l'unico dubbio riguarda l'assenza di Pellegrino davanti. E voglio sapere la tua, voglio sapere anche da te se saresti per un style fashion dal primo minuto, oppure saresti per falso 9 piuttosto che insomma alternare un po' quelle che sono le nostre ali.
Allora, noi El Fesh l'abbiamo preso, una grande scommessa, perché uno che ha fatto 4 gol in 20 partite in Serie B francese è una scommessa, però l'abbiamo preso come alternativa a Pellegrino, con caratteristiche molto simili, giocatore potente che fa reparto, tra l'altro anche una buona progressione. La domanda è, se l'hai preso e non lo fai giocare nell'unica occasione in cui non hai Pellegrino, cosa l'hai preso a fare? Questa è la prima domanda. La seconda è, togliere lui e giocare con un attacco leggero vuol dire stravolgere il modo di giocare con cui abbiamo giocato fino adesso.
Sì.
Abbiamo avuto il tempo di lavorare su un attacco leggero che ti deve per forza condizionare ad eliminare le giocate in verticali, a eliminare i palloni alti per le sponde, ma per forza a salire palla al piede con giocatori più tecnici e più rapidi, che però hanno bisogno di avere il pallone tra i piedi, di poter impostare, di avere sovrapposizioni. Cioè, è un cambiamento radicale che implica, secondo me, del lavoro dietro. Poi magari lo provi, ti va bene, e io ho detto una stupidata, però la trovo molto difficile un cambiamento di questo tipo.
Sicuramente non l'hai provato tanto, anche perché stiamo parlando di Pellegrino che, se non sbaglio, dal servizio di Marco Balestrazzi, 44 le presenze consecutive in questa squadra, quindi diciamo una colonna importante. Roberto ci dice, questo allenatore la fase difensiva la sa fare bene, e si può costruire, ma per fare bene la fase offensiva ci vogliono giocatori di qualità, che purtroppo noi facciamo fatica ad avere. Smettiamola di criticare questo allenatore, non può fare meglio di così. Personalmente rispondo io e dopo lascio la parola a Remo. Io non lo critico per nulla, nel senso che io sono di quelli che è sul cavo di questa dall'inizio della stagione, e Simonetta lo può confermare questo. Dopo che io mi lamenti magari di un secondo tempo a Roma con quella Lazio è un altro discorso, però il lavoro di questa non si discute per quanto mi riguarda. Poi lasceremo questa discussione, anche perché a gennaio mi sembra che a qualche giocatore di qualità sia comunque arrivato.
Allora, una dimostrazione non clamorosa ma evidente l'abbiamo avuta nel primo tempo con la Lazio. Noi avevamo in contemporanea in campo i tre che sanno giocare a pallone nel Parma,
sì,
che sono Strefezza, Bernabé e Nicolussi Caviglia. Non siamo stati il Brasile del 70, però hai visto giocare a calcio.
Esatto.
Quindi già questa, secondo me, è una buona base di partenza. La bellissima domanda che ha fatto il nostro ascoltatore, no? Sulla famosa coperta corta del calcio, no? Copriamo la testa, copriamo i piedi, che da sempre è il grande mistero di questo sport. Allora, tu l'hai citata prima, visto che ho avuto la possibilità di sentirvi, e mi vorrevo ricollegare a quella frase infelicissima di Trevisani, quella sul Parma, che è l'unica che gioca peggio del Milan. Allora, con tutta la, io ho stima di questa e dico che se la società gli ha chiesto di salvarsi, gli devono fare un rinnovo di contratto al rialzo, perché quello l'ha fatto. Allora, un grande allenatore del passato diceva che un bravo allenatore fa il vino migliore con l'uva che ha. Adesso, io non dico mica che noi siamo il Tavernello, perché, però siamo un Gutturno, un Lambrusco. Il Milan non sta facendo l'uva con dell'Amarone, perché loro non hanno Sorensen, Ordóñez, Ondrejka e Tevez, con tutto il massimo rispetto di professionisti eccezionali. Il Milan c'ha Modric, c'ha Rabiot, c'ha Fofana, c'ha Pulisic. Quello che riesce a tirar fuori da quell'uva è questo. Cioè, il paragone Parma-Milan è mia zia con Nicole Kidman, cioè più o meno uguale.
No, sono d'accordo su quello che dici, è vero. Adesso anche il fatto che si sia riaperta la corsa Champions per i rossoneri, con l'organico a disposizione non è sicuramente una cosa buona. Poi tu sai meglio di me che gli stati di forma durante la stagione contano e non poco, contano forse anche più dei nomi. Però quello che c'è da dire, Modric a 40 anni ha offerto una stagione a mister Massimiliano Allegri che insomma non è banale a livello aerobico, a livello ma tecnico, a livello qualitativo, insomma è stato un perno del centrocampo 40 anni.
E guarda, questo... Matteo, faccio una provocazione, visto che sei anche un simpatizzante dei Milan. Allora, io ti dico una cosa, un sacco di allenatori fuori dall'Italia, prendi dalla Liga, dalla Premier League in Francia, con il Milan di quest'anno, sai quante partite avrebbero giocato con Rabiot e Modric in cabina di regia, con davanti a loro tre mezze punte forti e creative come Pulisic, Selemakers, Leao e un centravanti vero che vive di cross e non gliene arrivano come fulcro? Sai quante ne avrebbe giocate? E tu il Milan quante volte l'hai visto giocare così?
Mai. No, è vero.
Contemporaneamente mai, perché noi la qualità ci fa paura, perché se tu fai questo ragionamento, in 90 su 100 ti dicono ma siamo troppo sbilanciati, ma rischiamo troppo. Ragazzi, l'abbiamo vista la Champions. Diego Simeone, considerato un difensivista, gioca con un 4-2-4. Quando attacca c'ha Simeone e Lookman esterni e davanti Sorlot e Alvarez o Griezmann. Cioè Simeone, capito?
Sì, sì, sì.
Il calcio sta andando in quella direzione lì, noi ancora no.
Ma poi, adesso chiudo il ragionamento, che Modric sia uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio è appurato, che però a 40 anni non dico che venga scartato da Real Madrid, però comunque Real Madrid va avanti, Modric si stacca dalla storia del Real Madrid dove comunque rimarrà per sempre, ma arrivi in Italia e facci in quel modo la differenza, non è solo un sinonimo, comunque un dato positivo per il campionato italiano, è l'ennesima conferma, è l'ennesima conferma di quello che manca in Italia, della velocità abbinata alla tecnica, perché comunque se tu guardi le partite, Remo, le guardi il triplo rispetto a quelle che riguardo io della Liga, della Premier League, insomma vanno tre volte più forti, vanno tre volte, e questo qui a 40 anni
ma
con
la tecnica
è
la qualità nella velocità,
esatto, allora, la qualità nella velocità.
Io ti dico una cosa, che sono anzianotto, noi nella storia del calcio l'Italia di numeri 10, il rifinitore, il trequartista, il giocatore geniale, solo forse l'Argentina e il Brasile ne hanno prodotti più di noi o come noi. E pensa da Rivera, Antonioni, Totti, Del Piero, Zola, tutti quelli che ne voglia. Il Brasile ci ha messo i suoi, Pelé, Rivelino, Neymar, Ronaldinho, Rivaldo, quelli che ne voglia. In questo momento chi è che permette, quale squadra permette di giocare un 10 vero in Italia?
No, è vero. Giochiamo
tutti quei tre centrali con i due esterni che devono fare 70 metri per fare un cross e tre centrocampisti metronomi di interdizione, di corsa. Il numero 10 non c'è più. Il calcio, come diceva Cesar Menotti, è inganno, è l'inganno, è la giocata strana, particolare che ti fa vincere le partite. Se non ce l'hai, le partite non le vinci. Non è inutile che torniamo sulla Bosnia. Tre centrocampisti bravi, per l'amor di Dio. Te ne hai uno che ti fa il passaggio filtrante, che ti mette il giocatore in porta. C'hai quello che ti salta l'uomo e va. Cioè, siamo costruiti su questa scuola e tornare indietro ci vuole del tempo.
Questa è una delle poche analisi che io condivido. Perché si è detto tanto sul motivo della scomparsa di giovani talenti anche provenienti dai vivai italiani, e nessuna teoria mi ha mai convinto più di tanto. Diciamo che ognuno vuole dire la sua, ma poi la vera spiegazione non mi ha mai convinto più di tanto. Invece l'indirizzo del gioco che si propone anche in Serie A, posto solo a un mero 1-0 o a un mero 3 punti in classifica in più, poi si trasmette anche in nazionale e penso che ne derivi forse da lì anche la mancanza. E sono d'accordo con te su quello che dici. Leggo qualche messaggio che sono un po' indietro. Davidone: Che promuove il Fege, insomma, ne abbiamo parlato. Poi dice: ancora una volta Remo dice verità assolute. Scusate, ma io mi guardo dietro, ma le altre squadre, parla di Parma naturalmente, sotto, giocano meglio di noi, sentendo alcuni radioascoltatori. Poi Daniele: buongiorno, non è che il cosiddetto falso 9 o centravanti arretrato sia semplicemente una punta fatta giocare da centravanti, ma significherebbe cambiare radicalmente il modo di giocare nella zona d'attacco? Questa domanda non mi è troppo chiara, però Remo risponderai tu. C'è filo, e poi mi fermo, ti lascio rispondere. Remo, davanti domenica con chi giochi? Ondrejka e Strefezza o con un cambio modulo? Insomma, riproponi per chi comunque non avesse, ci si fosse collegato ora, comunque insomma non era troppo attento.
Sì, no, no, ma io l'ho detto, cioè è uno stravolgimento che puoi anche provarlo, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, non abbiamo poi tanto da perdere una partita contro una squadra lanciatissima, che dubito davvero, con tutta la speranza che abbiamo nel cuore, che perde dei punti in una corsa a scudetto con magari l'Inter che rallenta Como. Però ripeto, hai preso il Fese come alternativa a Pellegrino per dargli respiro in certe partite, come alternativa non farlo giocare comporta quei rischi che abbiamo detto, cioè cambiare modo di giocare vuol dire cambiare proprio approccio, non avere più riferimento spalle alla porta, dover salire giocando, che per l'amor di Dio si può fare, però ripeto, nel calcio improvvisare nel giro di poco è sempre abbastanza pericoloso. Con i contropiedisti veri, da spaventarli e tenere la loro difesa bassa, non ce li abbiamo neanche, non c'è il velocista tipo Jamie Vardy di 10 anni fa, che quando le difese si alzavano lui attaccava gli spazi e andava dentro. Per cui non lo so, diventa difficile.
Poi invece, per quanto riguarda il capitolo allenatori, c'è anche un messaggio un po' rivoluzionario, quello di Anthony, che dice: curiosità per Remo, considerando che abbiamo ancora sotto paga Mister Pecchia, come idea innovativa e rivoluzionaria potremmo reintegrarlo e farlo lavorare con questa solo per curare la fase offensiva? Esistono casi come in altri sport dove ci sono due allenatori che curano le due fasi differenti?
Cavoli, questa è molto bella. È molto stimolante, sì, è capitato in passato, ma in Inghilterra hanno sempre lavorato di pari passo manager e coach, cioè il manager era un mezzo direttore sportivo che faceva acquisti, dava l'impostazione alla squadra, ma l'allenamento puro e certi aspetti tattici li curava il coach. Questo nella storia del calcio, e secondo me è un metodo molto intelligente, molto importante, perché siccome l'allenatore è il primo che salta nel calcio, almeno che abbia una parola importante nella campagna acquisti nei giocatori da prendere.
Sì. Infatti,
detto questo, io continuo a dire, a me il calcio di Pecchia è sempre piaciuto. Allora, teniamo presente sempre due cose. Una, lui giocava a calcio, ha perso in un momento importante Bernabé, che era il fulcro del suo gioco. È vero, gli va riconosciuto che il piano B non è saputo tirarlo fuori, ma noi non dobbiamo mai dimenticarci che a gennaio al Parma la differenza l'hanno fatta Ondrejka e Pellegrino. Pecchia non aveva Ondrejka e Pellegrino. E abbiamo vinto e siamo salvati con un calendario che ci ha messo nel secondo tempo dell'ultima partita contro una squadra che non aveva più niente da chiedere. Quindi tutto bisogna sempre un po' collocarlo e ridimensionarlo un pochino. Sì. Insieme chi sta sarebbe però io non credo che questa non abbia idee di calcio offensivo,
neanche io,
semplicemente come ti dicevo prima ha fatto di necessità virtù, sì, con quell'uva che diceva l'allenatore, ha fatto il vino migliore che poteva fare.
Sono d'accordo con te completamente, credo che abbia fatto di necessità virtù questo allenatore, e l'abbia fatto anche molto bene visti i risultati. Poi dopo, in certe fasi della partita, si può criticare o meno il gioco espresso. C'è il cagno che riprende un po'. C'è il cagno che riprende un po' la battuta che hai fatto prima, che dice: a parte che la zia di Remo era una bella donna, come sempre d'accordo con il Ganda. Poi c'è Sandro da Poviglio. Pensate che arriverà in Italia Lewandowski? In Italia, con il ritorno di gioco che abbiamo, gioca fino a 50 anni.
Ci fa 20 gol come minimo. Se giochi in una squadra che lo mette in condizione, perché se va a giocare in una squadra piccola di provincia che giochi in contropiede a 30 metri dalla porta, no, ma se giochi in una squadra dove mettono dei palloni in aria, 20 gol li fa.
Ecco, allora mi sa che non li fa perché si parlava di Milan.
Ecco, lì bisogna cambiare qualcosa. Ecco, Matte, il Milan che ti dicevo prima, Leao e Selemeca sulle fasce, Pulici dietro, quanti palloni danno Lewandowski?
No, è vero. È vero, però lì devi cambiare completamente quella che è la mentalità di gioco, perché poi adesso sei innescata nei giocatori in automatico, loro vanno in automatico quando comincia la partita.
No, è vero, però
l'uomo più pericoloso è diventato Pavlovic.
Sì, verissimo, però hai visto nel finale col Napoli dove dovevano attaccare, dove erano le idee del Milan? Cioè, si dice che il Parma non è costruito per attaccare, il Milan quando deve fare la partita è in difficoltà, cioè non ha idee,
sì.
Hai visto l'ultimo quarto d'ora, palloni da tre quarti buttati in mezzo, iniziative personali senza una logica, cioè quella è una coperta corta davvero, secondo me.
Andremo avanti nella nostra chiacchierata la prossima settimana, o comunque molto spesso, perché ci sentiamo anche al di là della trasmissione, quindi ti abbraccio molto forte e ti auguro una buona giornata. Grazie Remo, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a tutti voi.
Allora, dopo la pubblicità ci sarà con noi Nicolò Gazzi. Insomma, ho tanti messaggi che mi arrivano, li proporrò a lui. Alvis come contropiedista, insomma vedremo, ne affronteremo con Nicolò Gazzi, tifoso, a fra poco.
Palla in tribuna.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
Via, via.
Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dall'8 al 21 aprile. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis, gratis, gratis?
Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come latte Granarolo, yogurt Müller, Pavesini e Scottex.
Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto. Bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 aprile con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A. Parma.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qua per la terza e ultima parte di Palla in tribuna e poi sarà il campo a dirci il verdetto di questa partita. Con noi c'è in linea Nicolò Gazzi, a cui do il bentornato. Voce del popolo, ciao Nicolò.
Ciao Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, parto da quello che ho letto in queste ultime ore con anche i boys del Parma, che hanno condiviso sui loro canali ufficiali social la petizione che continua la raccolta firme per un calcio giusto e popolare, titola così, quindi campionati meritocratici senza squadre B nei tornei professionistici, prezzi popolari per i settori popolari, calendari e orari rispettosi dei lavoratori, promozione di uno stadio a misura di tifoso, tutela delle trasferte e dei tifosi ospiti, stop a misure ingiuste e sproporzionate, regole stringenti sulla proprietà della società calcistiche e multiproprietà. Insomma, cosa ci puoi dire di questa petizione, se vuoi commentarla, e poi andiamo alla partita?
Sì, no, concordo assolutamente con i boys. Io stesso ho firmato dopo la partita con la Cremonese, perché se parliamo di prezzi per andare a vedere una partita in stadi neanche del terzo mondo, probabilmente del quarto mondo, siamo probabilmente indietro rispetto ad altre infrastrutture, e spendere 40-50 euro per vedere una partita lontanissima, noi ci mettiamo delle tardine, ma ci sono stadi in Italia dove la visibilità è veramente bassa, e gli orari, concordo anche su quello, non è possibile giocare alle 12:30 Coppa Italia alle ore 18 pensando che la gente lavora, è impossibile dopo chiedersi di trovare lo stadio pieno, quindi concordo in tutto quello che dicono, hanno perfettamente ragione.
Allora, poi fra i messaggi ho tanti squilli un po' rivoluzionari oggi. Abbiamo parlato ad esempio di un ritorno di Pecchia in concomitanza con questa. Pecchia che si dovrebbe occupare solo della fase offensiva, mentre questa solo della fase difensiva. Ma quello che mi arriva da Sergio è, mi ripeto, domenica punta, voglio Del Prato. È uno che la butta dentro adesso, al netto di tutto. Del Prato punta, Nicolò.
Il Prato ha fatto anche il portiere contro il Napoli, quindi perché non provare?
Ma sì, proviamo anche allenatore a questo punto, esatto. Non lo so. No, come la vedi domenica? Da tifoso cosa mi dici?
D'accordo con lo spettatore che c'era prima, Remo, perché Nesta, se non vogliamo sconvolgere totalmente i piani della squadra, è giusto che giochi, perché sennò altrimenti a gennaio questo acquisto risulterà del tutto inutile. Quindi un 3-5-2 classico, anche se ricordiamoci che Pecchia lanciò proprio contro il Napoli un giovane Kovacki che fece anche molto bene, colpì anche una traversa prima di farsi male gravemente, quindi chissà che magari il giovane polacco che abbiamo in primavera, capocannoniere, non possa ritagliarsi anche lui uno spazio nella partita contro il Napoli.
La mia sensazione è che Nicolaevski sia un po' lontano dalla partita, anche complice gli impegni con la primavera, però mai dire mai, cioè la verità al momento non si sa su quello che sarà la formazione. Detto questo vedremo, anche perché ci sono alcuni ascoltatori che ad esempio ci dicono: ma fa giocare Nicolaevski, è così scandaloso, i buoni vanno fatti giocare, quindi insomma vedremo. Diego poi: sì, ma Pecchia non lo faceva giocare Pellegrino. Lui aveva il grosso difetto che la vera punta non la vedeva. Questo ci fa riferimento, se ci ascoltavi già prima, al discorso che Remo faceva su Pecchia, che non aveva a disposizione giocatori chiave, che poi sono stati giocatori chiave per la salvezza raggiunta da Chivu, ad esempio Pellegrino e Ondrejka. Questo ascoltatore ci dice: sì, Pellegrino ce l'aveva e non lo faceva giocare. Vero, ma Pellegrino era arrivato da pochissimo, quindi ti rispondo io sotto questo punto di vista e chiudo questo argomento. Il mercato invernale serve come? Ricordiamoci di Pellegrino e Ondrejka l'anno scorso. Se tre mesi fa non avessimo preso Strefezza, Nicolussi, Caviglia e Fej, contro il Napoli sarebbe dura schierare una formazione competitiva. E il Fej va provato anche in prospettiva valutazioni prossima stagione, anche se contro il Napoli dal primo minuto contro i campioni d'Italia sarà molto molto complicato. Ecco, vedi, poi alla fine siamo tutti un po' incerti, Nicolò.
Sì, ma sembra stato complicato anche con Pellegrino, quindi
sì,
difficile a priori, non hai nulla da perderti, giocati le tue carte, prova magari a lanciare onesto appunto il giovane polacco in attacco.
Senti, ma vorrei chiederti, come approccio tattico tu, da tifoso, non solo cosa ti aspetti, ma cosa vorresti vedere? Razionalmente parlando, perché non mi dire fare la partita con Napoli, perché è un po' complicato considerando che Napoli punta allo scudetto, però vorrei capire a livello proprio di speranza di un tifoso del Parma cosa vorrebbe vedere domenica.
Un Parma che riprende dal primo tempo già partita contro la Lazio, ho visto l'atteggiamento giusto, qualità che abbiamo è stata messa in campo con Keita e soprattutto Nicolussi, Strafezza e Bernabé assieme, e anche un po' del secondo tempo del Milan, quindi quella spensieratezza che ci aveva permesso anche di rimontare dallo 0-2 al 2-2.
Sì. C'è Ampo 60 che ci dice: ma parlando di calcio vero, che partita ha fatto il PSG e quanti gol potevamo fare in più? Ha ragione Remo, ci vuole coraggio e giocare per vincere con le idee. Comunque rispetto alle nostre squadre è sempre un altro sport, tecnica, sopraffine, agonismo a massimi livelli, dobbiamo iniziare a cambiare la mentalità e il metodo. Domenica sarà come sarà, ma sempre forza Parma. Sono d'accordo con te, Remo non c'è più con noi, ma comunque penso che articolerebbe il tuo messaggio in circa 10 minuti di plauso al gioco europeo, che sia francese, inglese, spagnolo, e spagnolo poi ancora di più. Nicola, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, ma di certo il livello della Champions League è molto diverso.
Mi domando un paio di mesi fa, anni fa, quando il Paris Saint-Germain era indeciso tra Leao e Kvaratskhelia, direi che ci siamo già risposti sul motivo.
Sì, anche se poi bisognerebbe vedere Leao al PSG come giocherebbe, però sì, sono d'accordo con te, questo Kvara è devastante, protagonista assoluto del gioco e delle trame della squadra francese parigina, e credo che non ci sia un tifoso del Paris Saint-Germain che farebbe a cambio con Leao in questo momento.
Comunque, no, proprio mentalità anche di Giorgiano è completamente diversa. Un professionista serio che cerca sempre di migliorarsi, non ha altre idee per la testa se non migliorarsi appunto e dare meglio per la squadra.
Allora c'è Davidone che dice: comunque vada ragazzi, tutti al tardino a tifare contro, con tutto il fiato che abbiamo in gola, forza Crociati. E questo è il grido finale. Dimmi, dimmi un po' quello che sarà secondo te anche l'atteggiamento del Napoli, cosa ti aspetti da questa partita e poi andiamo verso la chiusura.
Sì, sicuramente la vittoria dell'Inter contro la Roma ha un po' abbassato anche gli animi a Napoli, si aspettavano probabilmente un passo falso in quella partita che non è arrivata, anche dopo la batosta della nazionale. Mi aspetto comunque un Napoli che ci proverà fino alla fine, purtroppo per noi ha recuperato tutti i big, da McTominay a De Bruyne, ad Anguissa, che come attaccheremo la forza del Napoli è il centrocampo è dove si decidono le partite, sarà nostra responsabilità cercare di limitarli il massimo possibile.
Vedremo, vedremo dunque quello che sarà. Grazie Nicolò Gazzi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, ciao Matteo, c'è anche Luca, ti saluto. Sarà arbitrata al Parma Napoli dal signor Marco Di Bello di Brindisi, assistenti Rossi, Mastro Donato, quarto uomo Collu, VAR Abisso e VAR Marini. Vai allo stadio? Io sì, vedremo, vedremo, non lo so ancora. Forza Parma, un abbraccio a tutti i tifosi, dunque a tutti i nostri ascoltatori. Termina qui la settimana di Palla in Tribuna, vi do appuntamento ancora una volta, per chi non ci fosse stato all'inizio della trasmissione, la nostra radio cronaca di domenica alle ore 3, ma anche qualche minuto prima. Ringrazio Simonetta Corina e la regia e tutti i miei ospiti, a voi tutti, una buona giornata, ciao!